bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
Final Cut, il meglio del cinema.
Cream-colored ponies and crisp apple strudels.
Un buon pomeriggio da Luca Pellegrini e un buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori appassionati di cinema. Oggi iniziamo con un grande film e un'intervista al grande regista che l'ha diretto e che ce l'ha concessa in esclusiva. Paul Haggis, sceneggiatore e regista cinematografico di origine canadese, cittadino statunitense, creatore di numerosi programmi televisivi, è stato il primo artista, pensate, nella storia del cinema, ad avere scritto la sceneggiatura di due film premiati con l'Oscar in due consecutive edizioni. Nel 2005 con Million Dollar Baby, lo ricordiamo, un film difficile, complesso, diretto e interpretato da Clint Eastwood, e nel 2006 con Crash, Contatto Fisico, la sua prima regia cinematografica, cui è stato riconosciuto anche l'Oscar, oltre che per miglior film, come migliore sceneggiatura originale scritta da lui e il miglior montaggio. Sono dei premi che sono giunti anche inaspettati. In The Valley of Hila, il suo ultimo film, è stato presentato in concorso nella passata edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sorpresa anche qui perché non ha ricevuto nessun premio, ma probabilmente Oscar ne arriveranno quasi sicuramente. Ha ricevuto però a Venezia il premio della giuria Signis, l'Associazione Cattolica Mondiale per la Comunicazione, e il film è uscito in settembre negli Stati Uniti e dopo Grecia e Francia giunge oggi sugli schermi italiani. Uno straordinario Tommy Lee Jones è il padre, ex ufficiale giustamente patriota, che ha perso il figlio scomparso al suo rientro nella base in New Mexico dopo aver svolto pericolose missioni nei deserti iracheni, e nel corso delle sue personali indagini, aiutato anche da un'altrettanto straordinaria Charlize Theron, bisogna guardarla, è bravissima, si verranno a scoprire molte verità. In modo altrettanto doloroso che queste verità, il padre potrà fare esperienza di come la guerra tramuta cuori di carne in cuori di pietra, dà spazio al male e all'intolleranza, facendo della violenza e della depravazione l'anestetico col quale soldati, giovani e zeppi di confusi ideali vengono travolti da esperienze indicibili.
Devi tirarmi fuori di qui. È successa una cosa, papà. Una brutta cosa.
Pronto.
Suo figlio è assente ingiustificato.
Mio figlio è in Iraq.
Suo figlio era in Iraq, signore. Il suo reparto è rientrato 4 giorni fa.
C'è qualcosa che vuoi dirmi? Perché non posso venire con te?
Starà facendo baldoria. Non gli andrà di essere sorpreso da sua madre.
Non vorrei sembrarle poco preoccupato, ma mi aspetto di vederlo tornare da un momento all'altro ubriaco.
Signore, devo informarla che ieri sera è stato rinvenuto un cadavere.
Voglio vedere dove è morto.
Non c'è niente da vedere. L'omicidio è avvenuto nella nostra giurisdizione.
È qui che non ci siamo.
Se ne andiamo, ragazzi! Se ne occuperanno quelli con i bottoni lucidi!
Quelli della scientifica avrebbero dovuto trovare tracce di sangue qui. Vorrei vedere il suo alloggio. Posso prenderlo?
Vorrei anche le immagini. Che devo fare?
Ogni secondo che perdiamo in questa indagine.
Non hai appena detto che sei una che obbedisce agli ordini?
Lei sa cosa è giusto fare.
Per caso ha visto questo soldato?
Sì, erano qui.
Non può interrogare i testimoni.
Qualcuno deve farlo.
Mi racconti cos'è successo?
Non so spiegarlo.
Scopra perché hanno mentito.
È frustrante per lei essere circondato da incompetenti.
Non ho fatto solo io l'accordo.
E se qualcuno vi corre incontro, gli sparate.
Lei non sa cosa abbiamo fatto laggiù.
È la sua voce del video.
Quale video?
Non fermarti, accelera!
Era orribile laggiù. Non vedevo l'ora di andare via. Dopo 2 settimane qui, vorrei solo tornare in Iraq.
Non dovrebbero mandare gli eroi in luoghi come l'Iraq.
Mi ha chiesto aiuto.
Lei è un buon padre. Non deve dimostrare che gli voleva bene.
Nella valle di Hela, in The Valley of Hila, è un film da vedere e da non dimenticare. Abbiamo incontrato il regista, dunque Paul Haggis, a Roma in occasione della presentazione di questo suo ultimo film. La prima domanda che gli abbiamo rivolto riguarda il suo paese, gli Stati Uniti, che hanno sviluppato tecnologie e benessere, di cui ha beneficato tutta l'umanità, che hanno portato l'uomo sulla Luna, che hanno incarnato l'immagine del benessere, della democrazia nel mondo, che sono stati il sogno per intere generazioni. Beh, gli Stati Uniti sono anche il paese in cui una violenza endemica fiora a vari livelli, nei ghetti, nelle scuole, nelle famiglie, nelle città multietniche, multiculturali, nelle relazioni interpersonali, una violenza che esplode poi nelle guerre, quelle che negli ultimi 50 anni sembrano essere state quasi una costante della politica internazionale americana. Ecco, ho domandato a Paul Haggis, come mai non si cerca di creare ed elaborare forme di confronto e di dialogo che siano capaci di evitare i conflitti anziché scatenarli?
It's a very good question and a question that shouldn't even need to be asked.
È una gran bella domanda. Purtroppo è una domanda che non andrebbe nemmeno fatta. È molto più facile sfruttare gli istinti più bassi degli uomini, vale a dire violenza e vendetta, perché così si riesce meglio a tenere i popoli sotto controllo. Noi siamo troppo veloci e superficiali nel credere a ciò che ci viene detto e propagandato e troppo lenti nel metterlo in discussione. C'è poi la responsabilità dei mass media, di proprietà di grandi società, il più delle volte colluse con il potere politico, che non forniscono più informazione libera. Alla fine spetta a noi, agli artisti e agli intellettuali, sollevare ed affrontare queste questioni. Ad un livello più basso è ciò che sta accadendo in questi giorni negli Stati Uniti. Lo sciopero degli sceneggiatori non è contro gli studios, ma contro le multinazionali che ormai hanno un controllo totale, sono interessate soltanto al profitto, accecate dall'avidità. La loro arroganza le rende insensibili di fronte al fatto che tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti.
Who believe that they should own everything. Their arrogance says that they should get 100% of all the profits from the internet and everything else, and those who create it, those who work, the writers, the directors, the actors, should get nothing, literally nothing. And they see nothing odd about this. They think their arrogance blinds them to the fact that people should have rights, individuals should have rights. They only believe that corporations should have rights.
Dopo aver girato Crash, Contatto fisico in The Valley of Hila, crede che il suo cinema abbia la possibilità di innescare un dibattito positivo all'interno della società americana, capace di promuovere, al di là delle differenze di orientamento politico, un vero cambiamento?
I don't know if one movie can change anything. It would be hubris.
Sicuramente non penso che un film possa cambiare le cose o evitare una guerra. Sarebbe ingenuo da parte mia. Sono convinto invece che un film possa spingere le persone a mettersi in discussione e a riflettere su questi temi, come ha sempre fatto l'arte, che ha saputo stimolare l'opinione pubblica e le coscienze. Allora penso che sia mio dovere come artista pormi queste domande e chiedere al pubblico se avrà avuto la voglia di ascoltarmi, di innescare un cambiamento che spetta soltanto a lui.
Com'è nata in lei l'immagine biblica della valle di Hila che dà il titolo al suo ultimo film? E chi sono per lei oggi il Golia e il Davide che in questa valle si fronteggiano?
Well, I thought of the stories we are told as young men.
Da piccolo mi narravano la storia di questo giovane, di Davide e di Golia, quando volevano insegnarmi il concetto di eroismo e di innocenza, e oggi facciamo lo stesso con i nostri figli. C'è dunque una battaglia che versa in una situazione di stallo. Da 40 giorni il gigante Golia non trova un avversario degno di lui, gli eserciti sono immobilizzati. Alla fine questo ragazzino senza alcuna esperienza si leva e dice al re: ci vado io a combattere. È così piccolo che nemmeno può indossare un'armatura, è solo e deve aspettare che il gigante gli si avvicini per poter scagliare le proprie pietre. Mi sono immedesimato in Davide e confesso che sarei scappato prima. Ci vuole davvero tanto coraggio per fronteggiare Golia come una pietra. Ripensando a questa storia della Bibbia ho fatto due riflessioni che mi hanno spinto e convinto a scrivere la sceneggiatura del film. Innanzitutto, che tipo di re è quello che manda un ragazzo così giovane a combattere contro un giovane? Aveva forse troppa paura di assumersi le proprie responsabilità, di combattere lui in prima linea. E ho capito come molti re, anche oggi, si assumano la pesante responsabilità di mandare giovani uomini e donne a combattere in una guerra per la quale non sono emotivamente preparati, incapaci e immaturi per affrontare le brutalità di una guerra. E poi, cosa succede davvero dentro di loro? Partono pensando di essere Davide, piccoli eroi che vanno a combattere un nemico enorme, ma quando arrivano nella loro valle di Hila si rendono conto, al contrario, che sono loro i Golia, perché loro hanno le armi più potenti. Con una granata fanno saltare in aria un villaggio, muoiono donne e bambini innocenti. Quando rientrano a casa, cosa è successo al loro cuore? Sono partiti come bravi ragazzi pensando di essere eroi, tornano sconvolti per ciò che hanno visto, per le atrocità che hanno vissuto. E sono distrutti dal punto di vista emotivo e psichico. Tra i veterani c'è un altissimo tasso di suicidi, di senza tetto, di insicuri. Un marine mi ha detto che la prima vittima di tutte le guerre è l'umanità, la guerra la distrugge.
They're being destroyed, and so it reminded me of what a Marine said to me, that the first victim in a war is humanity.
Se non siamo coraggiosi non siamo artisti, è il motto col quale identifica il vero artista. Coraggio e arte, un binomio per lei inscindibile. I suoi film ne sono una testimonianza, perché non si può negare che sia stato coraggioso oltre ogni dire nello scrivere una sceneggiatura problematica e discussa come quella di Million Dollar Baby, girato e interpretato da Clint Eastwood, nel quale si affronta il problema eticamente difficile e umanamente tragico dell'eutanasia.
Well, because see, I think that there are issues that are so complex.
Perché penso che ci sono questioni così complesse che soltanto a livello personale possono essere risolte. L'eutanasia è una scelta che non può essere sottoposta a leggi civili, la politicizzano, ma soltanto a quelle della coscienza. Ho voluto affrontare questo argomento delicatissimo perché il protagonista, un anziano signore credente e convinto dei valori superiori della religione alla quale è stato educato, sa che dando fine alle sofferenze atroci della giovane pugile commette una colpa e che la sua anima sarà dannata. Si sacrifica per amore di questa donna, lo fa in ogni caso.
He was willing to give that up, the love of this woman. There can be no greater gift. He believed he was damned to hell forever for this thing, but he did it anyways. That's bravery.
Il personaggio del poliziotto razzista in una Los Angeles collerica, intollerante, malvagia, umanamente alla deriva, impersonato da Matt Dillon in Crash, ha molto colpito e fatto molto discutere per la sua complessità. Il suo probabile ravvedimento, la sua scelta che impone alla sua vita un inaspettato cambio di rotta, secondo lei è frutto della coscienza che porta ad una vera catarsi o soltanto una specie di reazione pavloviana? Insomma, la bontà scaturisce da un lavoro condotto nel proprio intimo o invece dalla più totale casualità?
I believe I have a great belief. I have a great belief in the goodness of man.
Sono fortemente convinto della bontà dell'essere umano. Il personaggio del poliziotto in Crash è esemplare. Lui, bianco e razzista, si trova dinanzi alla donna di colore che aveva precedentemente umiliato e offeso. Ed ora gli sta chiedendo aiuto perché senza di lui brucerebbe viva a seguito di un incidente d'auto. Io credo profondamente, come ho detto, che un cattivo non sia totalmente cattivo. In fondo al suo cuore c'è della bontà. È chiaro che un'esperienza del genere lo mette in discussione. In normali circostanze della vita abbiamo una miriade di ragioni che ci portano a comportamenti diversi, ma quando il tuo non fare può comportare la morte di un altro essere umano, io penso che questo ti faccia cambiare, faccia emergere il buono che c'è in te.
Oh my God, what have I become? And so he leaves with that question, I hope.
Il Matt Dillon, il poliziotto del film, detiene il potere e l'autorità. Prima li usava per umiliare, offendere, controllare le persone. Poi capisce che al contrario li deve utilizzare con umiltà anziché con arroganza.
But when you get to that moment where you face something so incontrovertibile,
per il bene del prossimo. Questo vale per tutti i poteri del mondo, grandi e piccoli che siano. Dobbiamo avere compassione.
Using our power to control and humiliate others, thinking that we can control them. You can't control people that way. They will always rise up. We would do the same if someone was trying to control and humiliate us. We have to use it with compassion.
Ecco dunque in The Valley of Hila, questa è stata l'intervista di Paul Haggis, lo ringraziamo naturalmente per avercela rilasciata, sugli schermi di tutta Italia a partire da oggi, un film con Tommy Lee Jones, Charlize Theron, James Franco, Susan Sarandon, uno splendido cast, una grande storia, perché lo abbiamo sentito, Paul Haggis ha meditato e medita sempre nei suoi film sulla società in cui vive, traducendo in sceneggiature ed immagini le sue riflessioni, e per certo non sono vattate da alcun prudente pudore, sia politico che sociale, in lui non c'è nessuna finzione mai. Per lui una guerra e la responsabilità è di chi l'ha scatenata, un atto di violenza è sempre da condannare e tutto questo riguarda il suo paese, gli Stati Uniti, di cui si dice un cittadino orgoglioso pur se di origini canadesi. Ma il patriottismo dunque va misurato sul grado di umanità e di umiltà col quale si vivono prima di tutto i rapporti umani, questo in casa propria e anche in casa degli altri. Il film termina con una scena metaforica, simbolica, una bandiera americana issata al contrario. Si capisce il perché andando a vedere questo splendido film. Ringraziamo Federico Piana per aver fatto l'oversound di Paul Haggis ed ora torniamo al cinema di casa nostra. Lo facciamo parlandovi delle giornate professionali di cinema che si sono concluse da poche ore a Sorrento, era la 30ª edizione. Abbiamo intervistato, ci ha rilasciato l'intervista raggiungendolo al telefono per noi, il presidente della ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Paolo Protti. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Ecco, lei si è detto in un'intervista molto densa e molto interessante che è uscita sul Giornale dello Spettacolo a proposito della situazione del cinema, del clima col quale l'Italia sta vivendo il cinema in questi mesi, ottimista e prudente. Perché ottimista e perché prudente?
Ottimista perché i risultati stanno dando dei numeri confortanti, il mercato è cresciuto in doppia cifra, quindi oltre il 10%, sia in termini di spettatori, che è la cosa che conta più di tutto, e sia in termini anche di incassi. All'interno di questo più 10% c'è una quota di film italiani sempre più ragguardevole, ha raggiunto il 30%, e forse, ci mancano i dati di questo mese di novembre, potrebbero anche essere superiori grazie al successo di alcuni film italiani proprio in questo mese, senza contare che a dicembre arrivano poi i film natalizi, dove gli italiani di solito fanno la parte del leone.
Quando ci si incontra alle giornate professionali di cinema, ecco, si fanno anche dei progetti, dei programmi sul futuro, o è soltanto un programma che riguarda il trailer che il distributore presenta ai giornalisti e diciamo soltanto finalizzato al film che verrà poi proiettato sulle sale?
Ma c'è un doppio lavoro, cioè quello della presentazione ufficiale, quindi la presentazione del prodotto che verrà durante l'anno successivo, quindi il prodotto che abbiamo visto è il prodotto che viene sviluppato e presentato nel 2008. Questa è la parte ufficiale, poi c'è la parte diciamo che è ufficiosa, che è quella che appartiene ai colloqui, ai confronti, alle discussioni sul fatto che noi continuiamo a insistere che, visti i risultati validi di quest'anno, parlo del 2007, che i film importanti, i blockbuster, devono uscire anche durante l'estate.
Ecco, questo è un annoso problema però.
È un annoso problema che nel 2007 l'abbiamo risolto alla grande grazie all'uscita di film importanti, da Transformers a Harry Potter, citando i due che sono usciti proprio a fine giugno e a metà luglio. Certo che invece ci sono dei dubbi per il 2008 e sarebbe un controsenso. Bisogna pensare in grande vuol dire non nel senso di essere presuntuosi, ma avendo ben presente che è un mercato che sta cambiando, un mercato globalizzato, che le uscite di marketing avvengono in date on date quasi sempre, che la pirateria è un nemico estremamente pericoloso e quindi se un film esce non possiamo aspettare che passino mesi prima di vederlo, è un danno per tutti.
Ecco, ci sono alcune situazioni che riguardano la vita del mondo del cinema che hai particolarmente preso in esame nel contesto di questa intervista, appunto lo ricordiamo, pubblicata sul Giornale dello Spettacolo e di cui sicuramente se ne è parlato nel corso delle giornate professionali di cinema, e sono queste le window e i festival di cinema. Allora, per i nostri ascoltatori, che cos'è esattamente una window e qual è il problema che la window suscita nel mondo del cinema?
La window, in modo molto semplice, è la finestra temporale che separa l'uscita di un film nella sala dall'uscita negli altri mezzi di comunicazione, quindi home video in particolare e poi televisioni. È la chiave di volta per salvaguardare, uno, la centralità della sala, due, il prodotto film che è concepito proprio per essere visto in un certo qual modo, che è il grande schermo, e quindi se si va a snaturare il valore della sala, vuol dire andare a configurare un mercato che è completamente diverso, nel senso anche della produzione dei film, di quello che viene realizzato e viene anche presentato al pubblico. È chiaro che un film concepito per il grande schermo non può essere la stessa cosa di un film concepito per un piccolo schermo, anche perché oggi non bisogna solo pensare magari all'home theater che viene fatto anche in casa, ma anche allo schermo di un computer che può anche avere qualità alta risoluzione, ma però ha sempre quelle dimensioni, non può avere quella capacità che ha il grande schermo. E oltretutto si aggancia al tema di internet, non è legalizzando l'uscita in internet dei film che si arriva a combattere la pirateria. La pirateria comunque è qualcuno che vuole usufruire del prodotto in modo gratuito senza pagare nessun diritto, pensando che tutto sia gratis e non pensando che questo alimenta da un lato la pirateria che ha dietro la malavita, ma alimenta anche al contrario, cioè non alimenta la capacità produttiva, e quindi se non si pagano i diritti, se non si paga chi lavora, alla fine non c'è più il prodotto, non c'è più chi lavora per il prodotto.
Paolo Proti, fine agosto, settembre Venezia, ottobre Roma con quello spostamento poco significante, diciamo, dei 5 giorni. Il Torino Film Festival termina domani, quindi novembre è dedicato al Torino Film Festival. Questi festival del cinema, poi non parliamo della miriade di piccoli festival, ognuno con la propria anima, con la propria anche ragione d'essere, diciamo così, che costellano la nostra penisola. Ecco, sì. Troppi festival oppure un numero che riesce bene a supportare l'Italia e lo spettatore medio italiano?
Allora, mi devo lamentare che alcune agenzie di stampa hanno preso soltanto, estrapolato alcune frasi dalla mia intervista citata prima del giorno spettacolo e quindi hanno stravolto un po' il senso di quello che volevo dire, e quindi ti ringrazio della domanda che mi consenti di dire che i festival sono utili. Il numero dei festival non è esagerato, nel senso che non crea problemi. Dal punto di vista commerciale, puntando sui festival importanti, quelli che hanno valore sovranazionale, è chiaro che si chiamano Venezia, Roma, Torino. Il mio punto di vista è che quello di Torino è però ha una connotazione molto particolare e che ha una sua storia ben collocata, ben delineata, e quindi un suo target che non può essere messo in discussione dagli altri due festival, che invece hanno molte similitudini, che sono quelle del glamour, della premiere, quindi dei grandi attori. E su questo versante diciamo che quello che ribadisco, ma senza enfatizzarlo, perché entrambi hanno un loro valore, hanno anche una fisionomia diversa, però da un punto di vista commerciale si è visto che il fatto di uno spostamento temporale maggiore fra uno e l'altro avvantaggia il mercato, perché altrimenti i film che vengono fatti uscire si concentrano in un periodo molto ristretto. Lo spostamento di una settimana che c'è stato nel 2007 ha già mostrato una sua utilità, e vuol dire che quello che noi avevamo detto come associazione un anno fa, che lo spostamento di 2 settimane sarebbe stato l'ottimo, lo riconfermiamo perché pensiamo che quello sarebbe l'ottimo. Il problema della data dei festival non deve diventare il problema del cinema, i problemi del cinema sono ben altri.
Grazie dunque a Paolo Proti, presidente dell'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Dal cinema adesso alla musica, perché Arianna Voto è pronta per darci il suo La settimanale. Dunque a lei la linea, rimanete con noi naturalmente. Un buon pomeriggio da Luca Pellegrini.
Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things.